amiche e amici, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Podcast Verso il Draft. Ringraziamo come sempre Adol Magazine e The Cutting Edge Radio per ospitarci sulle loro frequenze. Secondo appuntamento con la review della stagione 2020 per i nostri rookie. A condurvi su questo ponte tra college ed NFL è sempre il vostro Gabriele Balzarotti e a farmi compagnia stasera torna la squadra al completo. Diamo un calorosissimo benvenuto a Fabio Morras. Bentornato Fabio.
Ciao Gabri, un piacere essere qua anche quest'anno. Mi sono preso il bye tra college e questo podcast e adesso sono tornato per questa nuova puntata, nuova stagione di Verso il Draft.
Hai fatto bene perché il calendario lo permetteva solamente la settimana scorsa, mentre poi si partirà a serrati, non c'è spazio per prendersi dei giorni di riposo. Andiamo avanti a presentare i nostri ospiti, Emiliano Guadagnoli. Ciao Emiliano.
Ciao Gabri, ciao a tutti.
Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao a tutti, buonasera agli ascoltatori.
E sotto la neve troviamo anche Oleg Bogdea. Hai voluto andare a Chicago? Trovi la neve, Oleg.
Purtroppo è la conseguenza della mia scelta. Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
Benissimo, oggi parliamo di rookie difensivi. Settimana scorsa abbiamo analizzato la stagione dei rookie offensivi, che è stata molto molto buona. Oggi invece andiamo a vedere dall'altra parte del campo. Dicevamo all'inizio del processo che ci ha portato al draft 2020 come effettivamente il draft dello scorso anno fosse un draft prettamente offensivo e in cui i giocatori difensivi venivano magari in secondo piano. Ci sono state delle belle sorprese, ma ci sono stati anche dei giocatori che hanno fatto un pochino più fatica. Vi stuzzico subito con una domanda. Secondo voi, sicuramente l'impatto che può avere un giocatore offensivo è diverso da quello che può avere un giocatore difensivo, anche per via dell'importanza che può avere sul risultato. Sbagliare una ricezione, droppare un pallone può essere sicuramente grave, ma si ha possibilità di recuperare. Eventualmente sbagliare una copertura e lasciare un touchdown ha invece un peso specifico maggiore. Secondo voi il fatto di non aver avuto la pre-season, di non aver avuto tutti i vari rookie minicamp, ha influito maggiormente sulle prestazioni dei giocatori difensivi, rendendoli, come dire, un po' più acerbi rispetto ai loro compagni offensivi, aumentando un po' quello step di difficoltà che c'è sempre nel passaggio tra college e NFL? Emiliano, voglio partire da te.
Io sono convinto che sia proprio una transizione differente dal college alla NFL per i giocatori difensivi rispetto a quelli offensivi, perché magari il giocatore offensivo è più facilitato, se mi permetti, è più facilitato.
Abbiamo un nuovo ospite,
è più facilitato per la transizione, perché
non ti preoccupare, vai, non ti preoccupare.
No, lo so, perché purtroppo aspetta. No, non ha finito.
Vabbè, come sapete dall'anno scorso con Belichick abbiamo anche noi introdotto la parte canina
podcast. Esatto,
ci interessa anche sapere il parere dei nostri amici a quattro zampe.
Certo, anche lui segue il college football con molta voglia e passione.
Giusto.
E quindi stavo dicendo che secondo me è più facile è la transizione per i giocatori offensivi, perché hanno più facilità nel mettersi nello schema, soprattutto se trovano lo schema giusto. Il running back o il receiver all'occhio di guarda spicca di più di un giocatore di linea o di un linebacker che magari non gioca tutti gli snap e deve giocare in rotazione. Quindi il fatto di non aver fatto il training camp, di non essere stato a contatto, secondo me, con i coach, i positional coach, che secondo me sono importantissimi in NFL, soprattutto per i rookie, e magari non hanno avuto quel primo impatto che si ha dal college all'NFL, che secondo me non dovrebbe essere appunto subito alla prima partita buttato in mischia con giocatori di livello e di esperienza superiore, ma magari si trovano con dei coach, col coaching staff che sa, ha esperienze, sa dirgli quello che devono fare, soprattutto se pensa ai cornerback, che secondo me è il ruolo più difficile nella transizione dal college football all'NFL. Quindi abbiamo visto magari dei cornerback che quest'anno erano molto molto uscivano benissimo dal college, come può essere Okuda, di cui parleremo probabilmente dopo, che ha giocato inizialmente molto molto male, ma probabilmente anche lui ha sofferto tantissimo questo fatto di training camp che non ci sono stati e di mini camp che non ci sono stati.
Guido, tu la pensi allo stesso modo di Emiliano? Secondo te il fatto che non ci sia stata fondamentalmente una pre-season ha influito maggiormente, o è più una difficoltà di adattamento, tra virgolette, cronica, nel senso che, come diceva giustamente Emiliano, è molto più difficile giocare in difesa che non giocare in attacco?
Sì, diciamo un po', nel senso che è verissimo che i training camp, comunque diciamo tutta la parte che prepara dal punto di vista fisio-atletico, mentale, un rookie al primo approccio tra i pro è stata appunto non c'è stata, e quindi sicuramente di questo ne hanno risentito maggiormente i giocatori difensivi, perché è vero che i giocatori offensivi sono più facili da inserire ad oggi in un contesto NFL, anche perché gli attacchi del college vanno sempre un po' più assomigliandosi a quelli della NFL e viceversa, e quindi di conseguenza è più facile trovare giocatori pronti dal lato offensivo che dal lato difensivo. Detto questo, credo ci sia anche un discorso sulla percezione dei ruoli, che sicuramente è molto più a primo impatto quella dei giocatori offensivi, la giocata offensiva, piuttosto che magari una giocata difensiva. Quindi è più difficile anche farsi vedere in qualche modo. Credo che sia indicativo il fatto che comunque parliamo di cornerback rookie che diciamo non hanno reso quanto ci si aspettava, ma è anche vero che il cornerback in particolare, A, è uno dei ruoli più difficili, B, è anche uno di quelli forse più di tutti vedi quando c'è l'errore, è abbastanza evidente. Per gli altri invece ci vuole un po' un occhio forse più esperto. Quindi io credo che sia vero quello che è stato detto, però chiaramente c'è anche una questione sulla percezione delle giocate difensive rispetto a quelle offensive da considerare.
Oleg, invece con te voglio andare un pochino più approfonditamente nell'argomento. C'è un ruolo, un reparto di quelli difensivi dove magari questi errori possono essere mascherati meno, e quindi dove noi possiamo trovare dei rookie difensivi che hanno fatto bene, o quantomeno che hanno rispettato le attese? Abbiamo accennato ai cornerback, dopo ne andiamo avanti, loro fanno molta più fatica. C'è qualche ruolo invece dove si fa un pochino più, tra virgolette, un pochino più facile?
Non credo, secondo me, perché sai, in difesa specialmente c'è molto turnover, non è come in attacco, per esempio, anche vediamo le linee d'attacco che sono, cioè, normalmente sono quelle 5 che giocano, cioè si cambia solo per infortuni o non so, in goal line, una roba così, sai, è difficile vedere tutto sto turnover. Invece specialmente anche in D-line non sempre vediamo gli stessi 4 che giocano titolare, cioè sempre turnover, si cambiano. Dunque, guardando anche le stats, è difficile dire uno che ha fatto bene o che ha fatto male, specialmente nell'anno da rookie. Dicendo il proprio, trovando un più facile, secondo me magari il pass rusher, perché sai, i sack sono quelli che contano, le pressure e così via. Però secondo me la differenza tra attacco e difesa è abissale, diciamo, dando, sai, al primo anno dando dei voti o dare da quello che hai visto, perché molti li abbiamo visto in difesa, parlo dei giocatori di difesa, li abbiamo visto poco o niente, dunque non è facile.
Perfetto. Fabio, vuoi aggiungere qualcosa in merito all'argomento o altrimenti ti stuzzico subito con una domandina? Io penso che, io sono ovviamente d'accordo con quello che state dicendo. Oleg ha evidenziato come il pass rusher, proprio per il fatto di fare la giocata, il sack, possa risultare più visto dal grande pubblico, quindi si possa capire meglio se stia facendo bene o male. C'è effettivamente un giocatore di cui noi abbiamo parlato tanto l'anno scorso, Chase Young, da cui partiamo poi per andare a parlare degli altri giocatori. Chase Young ha fatto effettivamente la stagione che ci aspettavamo?
Sì, allora mi ricollego al discorso di Oleg. Chase Young ha fatto la stagione che ci aspettavamo, è stato probabilmente il miglior rookie difensivo di quest'anno, anche se è partito pure lui facendo un po' di difficoltà alle prime partite, sappiamo c'era stato qualche dubbio sulle sue prestazioni, non si era visto questo strapotere che ci si attendeva da una seconda scelta assoluta, e poi però con il passare del tempo è uscito quel giocatore che avevamo visto a Iowa State e alla fine è stato quello che ci si aspettava, e secondo me è davvero per questo giocatore the sky's the limit. Però ricollegandomi appunto al discorso di Oleg, Chase Young, cioè il pass rusher in generale, Chase Young è un defensive end, quindi gioca in un fronte pari, ma comunque in generale il pass rusher è il ruolo più simile a un ruolo offensivo, a uno skill player offensivo, perché se vogliamo gli errori di un pass rusher non vengono pagati, almeno a meno di rari casi, in modo così pesante come quelli per esempio di una safety o di un cornerback, e invece le giocate di un pass rusher, come quelle di giocatori offensivi di wide receiver e running back, invece sono sotto gli occhi di tutti, quindi è comunque difficile fare molto bene, e Chase Young ha fatto molto bene, però dall'altro lato secondo me è il ruolo in cui è un po' è più difficile anche fare molto male, quindi non abbiamo visto pass rusher tra quelli che comunque tra i rookie, tra quelli che hanno giocato, fare proprio una stagione da dire se questo è proprio un bust, è stata una scelta assolutamente buttata via, come invece già si è detto di alcuni cornerback, safety e giocatori sul medio e profondo, che invece appunto sono stati vittime anche di qualche errore di troppo molto vistoso e che quindi li ha fatti finire, diciamo, entrare nella storia per la porta sbagliata.
Sì, poi qui c'è secondo me una fretta nel giudicare i giocatori, specialmente i cornerback e le safety, che non dovrebbe esserci, dicevamo, ma lo diciamo sempre a podcast verso il draft e dopo il draft, come ci vogliono 3-4 anni per giudicare un giocatore. Ultimamente, secondo me, c'è anche la tendenza a giudicarli un po' troppo in fretta. Succede con i quarterback, succede forse ancora più facilmente con i defensive back. La differenza è che del quarterback magari ne parlano tutti, del defensive back ne parla nessuno, e questi ragazzi si trovano da un momento all'altro relegati nel depth chart in fondo, e non si sa se e quando mai potranno riemergere. Legandomi al discorso del pass rusher, Oleg, c'è qualche pass rusher detto di Young che secondo te ha fatto particolarmente bene, che ti è piaciuto nelle sue prestazioni?
Come ti ho detto, hanno giocato poco, guardando anche i giocatori che sono stati scelti, cioè vediamo tra il pass rusher, il primo che è stato Chase Young, al secondo che è stato scelto alla 38, dunque si è visto anche c'era anche la differenza di talento nel draft dell'anno scorso. Secondo me il secondo, proprio quello che è stato scelto, è stato Pietro Grossmatos, il pass rusher di Penn State, che ha fatto vedere delle buone cose ma ha giocato poco, è stato anche un po' ha saltato delle partite per infortunio, dunque ha fatto poco. L'altro da cui io specialmente mi aspettavo di più, che non ha fatto proprio una grande stagione, è stato AJ Epenesa di Iowa, che sapevamo è più un run blocker che un pass rusher vero proprio. Anche lui secondo me ha giocato di più di altri e secondo me ha deluso un po'. Non saprei, ecco, sai, perché il pass rusher poi è diverso quello che gioca fronte pari, fronte dispari. Per esempio, ecco, l'altro giocatore non sono dimenticato è Clevon Chesson di LSU. Lui, diciamo, è un pass rusher, un outside linebacker da 3-4, che anche lui ha fatto vedere delle buone cose, ma dire adesso che ha fatto bene o fatto male è dura. Ha giocato, cioè, quei pochi snap non li ha giocati male, ecco. Questi qua sono i nomi, quelli che proprio, sai, saltano all'occhio adesso come adesso. Tra i giocatori proprio che sono usciti un po' più tardi, secondo me, non so, cioè, ecco, quello che è piaciuto a me, che proprio nei giri di mezzo, è Alex Highsmith, il pass rusher scelto al terzo giro dai Pittsburgh Steelers, ex Charlotte, che ecco, lui ha giocato i suoi snap, ha fatto vedere delle belle cose, secondo me, in questo anno da rookie.
Molto bene. Guido, invece a te voglio chiedere dei linebacker centrali, degli inside linebacker. Lo scorso anno in sede Nasi avevamo visto come i due nomi forti fossero Patrick Quinn e Kenneth Murray. L'uno andato ai Baltimore Ravens, l'altro andato agli Los Angeles Chargers, e poi a sorpresa i Seattle Seahawks draftarono Jordan Brooks da Texas Tech. Un parere su questi tre giocatori? Secondo me, per dire, il linebacker centrale è uno di quei ruoli in cui è molto difficile la transizione, ma in cui i numeri dei tackle a volte possono far sembrare che la stagione sia andata molto bene. Parlo limitatamente a Patrick Quinn dei Ravens, che ho seguito più da vicino, dove effettivamente le sue statistiche rivelano un buon impatto, ma non sono il quadro totale della situazione. C'è stato anche qualche errore. Cosa mi dici tu?
Sì, beh, hai detto bene, secondo me l'inside linebacker è proprio il ruolo più difficile, anche perché il cervello della difesa, qualche volta si dice anche il quarterback della difesa, perché molto spesso sono anche quelli direttamente collegati in via microfono, gli allenatori che identificano gli schemi offensivi, alcuni cambiamenti degli schemi offensivi in campo, e riescono a comunicarli ai propri compagni in campo. E sì, sono stati tre giocatori scelti molto in alto, diciamo che per Quinn e Murray la carriera collegiale parlava già un po' per loro, perché comunque due giocatori molto, molto produttivi al college, per due programmi molto che hanno avuto molto successo quando c'erano loro. Per quanto riguarda Jordan Brooks, diciamo una scelta che sorprese un po' tutti, e devo dire che, nonostante la sorpresa, male non ha fatto, specialmente in un sistema difensivo molto, molto complesso come quello di Pete Carroll. Io credo, cioè, Patrick Quinn secondo me rimane il meglio, e credo lo abbia dimostrato. È chiaro, anche qui bisogna fare un discorso sul futuro, non è facile per un giocatore, benché forte, arrivare a imporsi in una difesa tanto forte come quella dei Ravens, o comunque con giocatori già di livello. È abbastanza difficile. Il fatto che comunque qualche cosa abbia fatto, secondo me, è molto positivo per il suo futuro. Lo stesso per Murray, che credo abbia patito anche qualche infortunio di troppo, e comunque anche i Chargers hanno una difesa super forte, o comunque con tanti nomi, quindi anche lì non era facile, però è chiaro che secondo me anche lui ha ben figurato. Quindi, tutto sommato, considerando anche Jordan Brooks, che comunque doveva essere tra virgolette un bust, perché nessuno si aspettava fosse scelto lì, io devo dire che ci possiamo ritenere abbastanza soddisfatti di questa classe.
Perfetto. Emiliano, a te invece chiedo un parere su un giocatore che l'anno scorso ha catalizzato molte delle nostre attenzioni e che ci piaceva molto, ovvero Isaiah Simmons, draftato dai Cardinals. Isaiah Simmons era un giocatore particolare, perché poteva giocare sia come linebacker sia come safety, addirittura veniva usato anche in situazioni di edge rusher, un coltellino svizzero difensivo dotato di un fisico pauroso, scelto alla 8 da Clemson. Grandi aspettative, stagione così. Nel suo caso, ovvero quello fondamentalmente di un ibrido, per quanto questo ruolo si stia sempre più evolvendo, perché ne vediamo sempre di più nei draft che analizziamo, non è ancora più difficile la transizione? Cioè, lì non è veramente proprio una questione di fit anche con il coach e i coach che ti trovi in squadra?
Sì, sì, assolutamente sì. E, per Simmons bisogna vedere un po' cosa ne vogliono fare i Cardinals nel futuro, perché quest'anno ha giocato molti snap come inside linebacker e forse non è stato usato molto per la sua versatilità che era stata vista al college, che magari può essere visto come un punto a favore per un giocatore comunque giovane come Simmons, ma secondo me almeno bisognava provarlo anche in qualche altro ruolo dove ha brillato al college. E io ero convinto che fosse una scelta eccellente per i Cardinals, perché era comunque un giocatore che secondo me era in grado di coprire un tight end fortissimo come Kittle, che vabbè quest'anno non ha giocato per infortunio praticamente quasi tutta la stagione, e che avesse le qualità e le caratteristiche per coprire un tight end del genere. E, sono convinto che comunque Simmons possa fare bene, assolutamente sì, anche perché ha le qualità e le caratteristiche e al college abbiamo visto tranquillamente. E, che poi andando avanti nella stagione ha dimostrato di poter essere comunque un giocatore su cui puntare. E, è vero che dalla week 7 ha giocato molto meno. Sono andato a vedermi un po' le stats, per esempio week 7 ha giocato il 30% degli snap difensivi, che sono abbastanza pochi. Comunque nell'undicesimo week ha messo due sack consecutivi, quindi andando avanti con la stagione è riuscito un po' a integrarsi con lo schema difensivo e a giocare meglio. E giustamente per i giocatori difensivi, come abbiamo detto, è veramente veramente difficile all'inizio della loro carriera vedere un exploit che uno si possa immaginare da una top 10 come Simmons. Come ha detto Oleg prima, per un edge rusher è più facile, lo è stato per Young quest'anno, lo è stato per Bosa l'anno scorso, e per Simmons io andrei più o meno sulle stesse sensazioni che si hanno avuto per Quinn. Sono due giocatori diversi e io fossi nei Cardinals lo sfrutterei un po' di più per la sua qualità, per la sua versatilità che aveva al college, magari mettendolo un po' più nello slot e vedere un po' cosa accade, invece di lasciarlo sempre inside linebacker.
Voglio sentire anche il parere di Fabio, Guido e Oleg su questo. Non credete che giocatori come Simmons, che sono valutati al college per la loro versatilità, che piacciono tanto per la loro versatilità, poi dopo, una volta che salgono in NFL, vengono normalizzati, cioè vengono condotti a giocare in un particolare ruolo senza poi andarne a esplorare tutte le loro potenzialità in altri ruoli? Oleg, Guido e Fabio.
Secondo me, quando scegli questo tipo di giocatore devi sapere in anticipo come userai, cioè devi avere un piano ben preciso, secondo me. Non è facile usare in NFL questi giocatori, perché sai, gli schemi sono più rigidi e un po' diverso rispetto al college. Dunque, sì, come hai detto te, provi a normalizzare il giocatore e farlo giocare solo in un ruolo. Perché ricordiamo che, guardando la percentuale a Clemson, cioè, ha giocato praticamente tutto, ma mancava solo che giocassi defensive tackle. Per il resto ha fatto tutti i ruoli. Dunque, sai, è difficile la transizione di questi giocatori polivalenti in NFL. Ecco, e come detto, cioè, quando scelgo così in alto, perché ci sono tante aspettative dai media, dai tifosi e così via, dai esperti. Dunque, di avere un piano ben preciso come usare questo giocatore se hai puntato così tanto, perché sai, no, sceglierlo in top 10 deve essere veramente sicuro nel suo potenziale, ecco.
Guido?
Sì, io la penso come voi, nel senso che è chiaro che secondo me non è stato aiutato da lo staff di Arizona. Probabilmente dovevano cercare di farlo adattare, o meglio, diciamo così, ci sono due modi per far adattare un rookie. Il primo è quello di farlo giocare da un rookie come Simmons, quindi polivalente, da prima farlo giocare come nel ruolo in cui giocava di più al college, che quindi era quasi più un defensive back piuttosto che allineato con i linebacker, e poi gradualmente, diciamo, switcharlo verso quello che poi lo vuoi far diventare, che credo sia un linebacker a livello NFL. Oppure questo è quello che hanno fatto i Cardinals, ovvero tenerlo in panchina per un bel po' di settimane, vedere, fargli giocare qualche snap, vedere la crescita, fargli vedere più che altro come funziona una difesa da vicino ma non in campo, e poi lasciarlo andare. Tant'è che appunto se prima di week 7 uno come Simmons aveva giocato pochi snap, circa il 30% o meno, da week 7 in poi è stato impiegato molto di più, e anche a livello statistico comunque è migliorato. Quindi diciamo due strade per arrivare allo stesso risultato, è quello di poi di farlo rendere nel ruolo che gli si è cucito addosso. Io credo assolutamente Simmons resti un giocatore di enorme valore, di enorme potenziale, e che lo dimostrerà nelle prossime stagioni.
Fabio?
Sì, sono d'accordo anch'io sia con Guido che con Oleg. E cosa posso aggiungere a quello che hanno detto loro? Solo, diciamo, sul discorso generale che hai fatto tu, ovvero sul fatto che i giocatori così eclettici al college poi diciamo non vadano poi così bene per la NFL. Su questo secondo me un po' è vero, nel senso che l'avevamo anche detto l'anno scorso quando parlavamo di Simmons, che lui comunque al college, a livello collegiale, nonostante giocasse a Clemson, faceva tutto e lo faceva molto bene, quindi in ogni ruolo in cui era stato messo, sia cornerback, safety, linebacker, pass rusher, era tra i migliori nel farlo. E ovviamente ciò in NFL non puoi farlo, nel senso che comunque è la lega in cui ci sono tutti i migliori giocatori del mondo, e quindi c'è il miglior corner, la miglior safety, il miglior pass rusher, e tu per poter giocare in uno di questi ruoli devi essere meglio di questi giocatori, e questo ovviamente è molto più complesso che al college. E quindi per far giocare giocatori del genere, o appunto come ha detto Guido, li devi abituare a fargli fare il ruolo che poi deciderai che sarà il suo per i prossimi anni, oppure devi costruirgli un sistema attorno o farlo giocare in modo tale che da sfruttare la sua versatilità, insomma farlo partire magari come safety, poi fare un sistema difensivo, una cover trio, non lo so, un sistema difensivo che appunto metta anche in difficoltà gli avversari. Non so, mi viene in mente per esempio un altro rookie di cui magari parleremo, Jeremy Chin di Carolina, giocatore abbastanza simile a Simmons, che è stato draftato come safety e in realtà poi ha giocato spesso da linebacker o da safety magari nell'allineamento iniziale, e poi si abbassava lasciando a coprire il profondo la free safety, e lui andava a giocare nel box a coprire una zona centrale, a fare di fatto il linebacker. Allora lui ha avuto una stagione migliore di quella che ha avuto Simmons, perché è stato sfruttato secondo me meglio per quelle che sono le sue qualità. Poi appunto, come detto, viste le infinite qualità atletiche e anche tecniche di Simmons, secondo me non avrà problemi ad abituarsi a fare il linebacker e a diventare comunque un linebacker top nei prossimi anni, solo che gli ci vorrà appunto un po' di tempo.
Molto bene, mi sono piaciute tutte le vostre analisi, e partiamo dal nome che hai citato, ovvero Jeremy Chin dei Carolina Panthers, per andare ad analizzare la prossima posizione, ovvero quella delle safety. Lo scorso anno, in sede di pre-draft, abbiamo visto come fosse uno dei ruoli inizialmente più scarsi, dove c'era meno magari abbondanza di talento. Però se noi dovessimo ipoteticamente fare una lista dei 10 migliori rookie difensivi di quest'anno, secondo me due o tre safety ci entrano. Ci entra Chin, ci entra Winfield di Tampa Bay, ci entra Blackmon dei Colts. Quindi ci sono effettivamente dei giocatori che hanno fatto bene. Noi li citiamo sempre, magari non sono stati citati dal grande pubblico, e poi dopo sono finiti effettivamente nelle posizioni del secondo, terzo round al draft. Ma la domanda che faccio, e parto da Guido, la safety, secondo te, perché abbiamo avuto queste tra virgolette, sorprese, ovvero questi giocatori che sono riusciti a fare così bene e di cui inizialmente gli scout avevano parlato così poco. Qual è la differenza tra la percezione iniziale e poi il rendimento sul campo?
La differenza è semplicemente l'età. Winfield, Jeremy Sheen e Julian Blackmon sono giocatori che sono stati al college più anni rispetto a un Simmons, ad esempio. Quindi che cosa succede? Che un ruolo fisico, atletico, ma anche molto cerebrale come quello della safety, per un giocatore più esperto, cioè avere più esperienza diciamo sulle spalle e sulle gambe, aiuta sicuramente giocatori di questo tipo. Winfield anche a livello fisico è un giocatore che non c'entra niente con Simmons o con Jeremy Sheen, però quello che ha fatto quest'anno, secondo me, è oltre ogni rosa aspettativa per un tipo di giocatore come lui. Da considerare anche un altro aspetto, questo in particolare per Winfield ma anche per Julian Blackmon, ovvero dove sono caduti. I Bucks comunque hanno avuto una difesa ottima, Todd Bowles è un defensive coordinator tra i migliori, specialmente per quanto riguarda tutti i defensive back, tant'è che il reparto in toto di Tampa Bay ha giocato molto bene quest'anno, lo stesso per Blackmon, che è finito invece ai Colts, dove c'è Berflus, che è un altro super defensive coordinator, un altro che ha avuto più di un occhio addosso per diventare capo allenatore quest'anno. Quindi diciamo che esperienza più dove finisci, la formula per questi giocatori che abbiamo citato.
E invece Oleg, innanzitutto ti chiedo chi tra questi tre ti è piaciuto di più e chi ti ha sorpreso di più eventualmente. E poi ci colleghiamo al discorso dei cornerback, ovvero se ce n'è qualcuno che effettivamente ha fatto bene.
Sì, i tre nomi che hai detto te mi sono piaciuti tutti, hanno giocato tanto. Beh, specialmente i cini numeri che ha messo, cioè in una partita, se ricordo bene, ha fatto due touchdown, uno per intercetto, uno per fumble recuperato, dunque non è, cioè ha fatto dei grandi numeri, tanti tackle, è proprio sembrava il leader della difesa dei Panthers. Winfield, come ha detto Guido, ha giocato in una Todd Bowles è un maestro difensivo, l'ha messo a suo agio, lui ha fatto vedere tutto il suo talento. Blackmon stessa cosa, nella buona difesa dei Colts. Un nome che volevo dire è quello che a me ha impressionato più di tutte le safety è Cameron Curl, la safety da Arkansas, un settimo giro di Washington Football Team, non dico più Redskins perché non si può, è una box safety che ha giocato molto, molto bene, se non ricordo male PFF l'ha messa nel top 10 o 15 safety di quest'anno. C'è una value pick molto, molto, molto buona, giocatore al settimo giro che ha fatto molto bene, vedremo nei prossimi anni. Parlando del discorso cornerback, qua non è facile, perché sai, ecco, partiamo da Okuda, che sai, quando vieni scelto così in alto, tutti si aspettano, non so, il nuovo, non so, Patrick Peterson, sai, giocatore del genere, e invece lui ha fatto fatica, un po' come tutta la difesa dei Lions a inizio anno, poi si è infortunato, ha saltato tante partite, poi si è un po' ripreso alla fine, però sì, resta una stagione negativa, specialmente per un giocatore che viene scelto così alto, ma dare del basta o Kukuda, che prima del draft era dato proprio come il primo quarterback proprio con distacco rispetto agli altri, non si può, cioè è il ruolo più difficile secondo me quando fai la transizione dal college all'NFL, poi specialmente quando non salti il training, non, senza training così, essere buttato così a crudo, fare il titolare è molto difficile, perché è praticamente un mestiere diverso, cioè fare il cornerback al college e un cornerback in NFL. Tra gli altri nomi, CJ Anderson, anche lui ha avuto diciamo qualche infortunio, dunque ha cominciato bene, ha messo qualche buona stats a suo conto. E J. Terrell di Minnesota Falcons ha cominciato anche a lui, stessa cosa, un po' di problemi da rookie, così via, di inesperienza, poi si è ripreso molto bene. Arnett così non mi è piaciuto, ma già anche nella scelta di Raiders alle 19 non mi era piaciuta.
L'avevamo criticata parecchio.
Sì, infatti. Altri giocatori, ecco, che ha giocato un po' di più è Jalen Johnson, il defensive back scelto dai Bears, che ha giocato un po' di più. Trevon Diggs ha fatto la sua buona stagione, secondo me. Ecco, un giocatore che ha fatto abbastanza bene, ha giocato più da slot, il wide receiver scelto al terzo giro dai Vikings, Cameron Dantzler, da Mississippi State, se non ricordo male. Ecco, lui ha fatto abbastanza bene, secondo me. Ecco, un altro giocatore scelto nei giri bassi che a me, diciamo, è molto piaciuto è il Jerry Sneed. Il defensive back di Louisiana Tech a me piaceva anche prima del pre-draft scelto dai Kansas City Chiefs, che sì, adesso settimana prossima si giocherà il Super Bowl, dunque molto bene,
tantissima roba per lui, direi che... Emiliano, Oleg ha citato tanti nomi, tanti cornerback scelti al primo giro: Okuda, CJ Anderson, AJ Terrell, Damon Arnett. Abbiamo poi il cornerback da nome impronunciabile che hanno scelto i Dolphins,
il buonissimo,
appunto lui, Gladney, e poi tanti anche al secondo giro. Diciamo sempre, in NFL non ci sono mai abbastanza cornerback, è un ruolo in cui comunque la richiesta è sempre molto alta. Ma, e qui faccio una provocazione, non sarebbe magari il caso di stare un pochino più attenti a come si drafta al primo round, cercando di andare a prendere dei giocatori che potrebbero essere spendibili prima? Domanda provocatoria apposta. Cioè, ci sono dei cornerback che hanno fatto bene scelti nei giri dopo. Quindi qui cos'è? È il fatto che ci facciamo ingannare dalla visione del college, o è una speranza del fatto: io lo prendo adesso alla 5, alla 8, a quello che è, e so però che devo avere la pazienza per aspettarlo 5 anni. Cioè, cosa mi aspetto da una chiamata di un cornerback alta?
Allora, qui secondo me va visto un po' il pensiero dei vari GM della Lega, secondo me, perché se parlando più in generale, come tu hai detto, se bisognerebbe prendere un giocatore magari più pronto, che possa subito dare un impatto dal primo anno, o se andare a prendere un giocatore che magari tu vedi che ha del potenziale ma va sviluppato in più anni. Secondo me bisognerebbe sempre andare verso la seconda, perché dal mio punto di vista i rookie, cioè una classe di un draft andrebbe rivalutata dopo 4-5 anni, non una stagione. Per quello io sono d'accordo sullo scegliere, cercando non subito un impatto, che se viene sempre bene, sempre un bene, ma cercando di svilupparlo. E sul fatto che si scelgano molti 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 cornerback, e come abbiamo visto è un ruolo difficile, magari molti di quelli che sono stati scelti nei primi giri hanno giocato male o comunque non benissimo. Secondo me è una lega che, come hai detto tu, ha sempre bisogno di più di cornerback, sempre di più, perché ormai la base defense è quasi sempre giocata con il nickelback in campo, con il cornerback nel nickel. Quindi servono sempre, sempre di più i cornerback. Poi è sempre difficile, perché chi l'avrebbe mai detto che Okuda potesse giocare così? Nel caso di Okuda, come ha detto Oleg, è stato fermo per infortunio, e poi quando ha debuttato contro Adams e Rodgers, quindi non proprio un debutto facilissimo per il rookie cornerback. E quindi è una domanda molto, a cui è molto difficile dare una risposta definitiva. Secondo me bisogna un po' vedere bisogna un po' vedere cosa pensano i general manager, che ci sono modi diversi con cui approcciare un draft, se andare verso il prodotto sicuro tra virgolette, perché non è mai sicuro, o il talento che si possa sviluppare. Quindi è molto 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 difficile come dare una soluzione a questo dilemma.
Oleg, Fabio, Guido, volete aggiungere qualcosa su questa domanda? Volete dare la vostra interpretazione?
No, posso giusto una cosa, secondo me cioè che appunto come ha detto bene Emiliano è molto molto difficile scegliere, e il draft di quest'anno lo evidenzia bene, molto difficile scegliere giocatori difensivi, perché appunto anche chiedendosi quella, la domanda che hai fatto tu, chiedendosi cosa mi aspetto dal mio rookie cornerback, se avere appunto un rookie cornerback da far crescere e che sia potenzialmente un top cornerback tra due anni, o avere un cornerback che mi faccia un impatto immediato, allora magari la scelta dei Lions ovviamente di prendere Okuda alla 3, cornerback che l'anno scorso abbiamo visto come assolutamente il miglior cornerback del college football, e ovviamente è la scelta, è la prima scelta di andare su un giocatore di sicuro talento che magari tra un paio d'anni sarà uno dei migliori cornerback della NFL. È un ragazzo di 21 anni, ha avuto un impatto difficile e tutto. La scelta opposta, se vogliamo, è stata quella dei Raiders di andare su Damon Arnett, invece giocatore che probabilmente di talento inferiore rispetto a Okuda, però giocatore di 23 anni e mezzo, 24 quasi, quindi giocatore senior con addirittura un anno in più di eleggibilità al college, quindi giocatore molto più esperto di Okuda, che potenzialmente sarebbe dovuto essere più pronto in teoria, e in realtà adesso si trovano con una scelta con un giocatore che ha fatto una stagione mediocre, che è più vecchio di Okuda, meno talentuoso, e quindi di fatto con una scelta errata. Ovviamente sono due strade che si possono percorrere, che possono andare bene o male in entrambi i casi. Non c'è ovviamente una certezza, non c'è nulla di sicuro, non è che fare una scelta o fare l'altra ti porti sicuramente risultati.
Ottimo, mi è piaciuta questo paragone con Arnetta, qui non avevo fatto caso, interessante. Guido, Oleg?
Io penso che, riferito al discorso sui cornerback, cioè se devo andare a prendermi un giocatore pronto che ritengo mi possa dare una mano fin da subito, non lo cerco al draft, a prescindere, cioè secondo me la free agency per quello nel caso. È chiaro che quando uno sceglie un giocatore al draft, un cornerback, faccia un discorso sul lungo periodo, e quindi tutte le valutazioni che anche a noi ci divertiamo a fare su bust o non bust, non credo che invece ai piani alti di una squadra NFL vengano considerate. Ecco, io penso che a maggior ragione per un ruolo difficile come quello del cornerback bisogna dare più di un beneficio del dubbio. Per questo sono d'accordo anche con i giudizi sia di Emanuele che di Fabio riguardo ad Okuda.
Sì, sono anch'io d'accordissimo con Guido, con quello che ha detto. Cioè, se vuoi un giocatore pronto dal day one per giocare in NFL, cioè vai in free agency. Invece, anche se scegli, non so, al primo giro, prima assoluta, o al terzo, al quarto giro, un cornerback, cioè, prima di scegliere devi avere la consapevolezza, cioè, che devi aspettarlo, devi insegnarli, cioè, perché anche parlando per esempio l'esempio di Okuda, l'ultimo anno al college praticamente nessun quarterback voleva lanciare dalla sua parte, e lui, sai, inconsciamente pensi di essere il migliore, poi quando parti subito contro un Adams, sai, non è facile fare lo switch nella NFL, essere umile, cioè, è un altro mondo, è quello che dicevo io. Dunque, per quello che quando drafti un quarterback, di essere il front office o anche l'allenatore, devi avere pazienza, è l'unica cosa che posso dire. Così.
Mi piace, hai messo in risalto un aspetto che forse si cita poche volte, ovvero quello mentale. Lui al college era il top dog, quello da cui veramente tu non vai perché hai paura che quello ti prenda la palla, te la intercetti, te la ritorni. In NFL cambi completamente, cioè diventi quello a cui la lanciano la palla per vedere se sei effettivamente così bravo. 9 volte su 10 ti trovi davanti il top receiver dall'altra squadra che ti mangia in testa. Non è facile, cioè è proprio uno switch mentale molto duro da fare. E con il cornerback, come giustamente tutti voi avete detto, è ancora più difficile perché non hai un compagno di reparto a fianco che ti possa in qualche modo coprire. Magari il edge rusher ce l'ha perché ha l'uomo di linea interno che gli può spingere la tasca in un certo modo, lui può approfittarne, comunque ha tanti scontri durante la partita, così il linebacker ha anche i suoi compagni che possono proteggerlo. Il cornerback, se gioca da solo uno contro uno e magari dietro giocano in cover zero o in cover one, ed è fregato se dietro non ha nessuno che lo copre, quindi è molto 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 più difficile. Chiudiamo con la vostra sorpresa e la vostra delusione, quindi un nome, giusto così per vedere. Abbiamo fatto già una bella analisi, voglio sapere però se c'è qualcuno che effettivamente vi ha convinto di più e qualcuno che invece avete detto ho visto qualcosa meno di quello che mi aspettavo. Abbiamo già detto che ovviamente bisogna aspettare per valutare la stagione di un rookie, però se da quello che avete visto avete detto questo qui mi ha un po' deluso. Emiliano, partiamo da te.
Allora, per quanto riguarda la delusione, è veramente difficile, come hai detto tu, perché bisogna aspettare, però per le aspettative ti dico Okudah, purtroppo ti dico Okudah e mi dispiace dire Okudah, per tutte le cose che abbiamo detto. E invece per quanto riguarda una sorpresa, che è stato già citato da Oleg, che è Jarius Sneed dei Chiefs, che sono stati bravi, è stato bravo spagnolo a capire che potesse giocare benissimo nel ruolo da nickel corner, anche se lui a college giocava più da safety. È stato bravissimo spagnolo a capire che potesse dare il meglio di sé nel nickel corner, perché lì ha giocato veramente bene, soprattutto la seconda parte della stagione.
Perfetto. Fabio, i tuoi nomi.
Sì, io per me il mio rookie difensivo dell'anno, secondo me, visto che io seguo più il college football dell'NFL, è assolutamente Antoine Winfield, perché per chiunque abbia seguito il college football quest'anno, chiunque abbia visto giocare i Golden Gophers quest'anno, si è accorto che effettivamente qualcosa mancava in quella difesa, perché davvero è mancato solo Winfield e i Gophers quest'anno di fatto non avevano più la secondaria, quindi proprio al negativo hai tolto Winfield dai Gophers senza neanche guardare le partite dei Tampa Bay Buccaneers. Dici che Winfield era davvero un giocatore che spostava gli equilibri, quindi secondo me lui assolutamente, poi ovviamente viste anche la sua prestazione, mi ha anche stupito, perché ovviamente non credevo fosse forte, ma non così. Per quanto riguarda le delusioni, sì, ne abbiamo citati alcuni, aggiungo anche Gladney di Minnesota, però vale lo stesso discorso fatto per tutti i cornerback, ovviamente bisogna rivalutarli l'anno prossimo, con anche lui è un, diciamo, è rimandato.
Perfetto. Oleg.
Ecco, io per non ripetere i miei soliti nomi, per come delusione dico AJ Penessa, perché ecco, da lui mi aspettavo molto di più rispetto a quello che ha fatto. Anche qua non è una bocciatura, diciamo, voglio rivederlo nei prossimi anni, però sì, qualcosina di più mi aspettavo. Tra le sorprese io metterei Michael Walker, il linebacker da Fresno State, scelto dai Falcons al quarto giro, che ecco, ha giocato tanti snap, ha fatto vedere delle grandi cose, specialmente in cover, diciamo come value pick molto 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 bene.
Ok, chiudiamo con te, Guido.
Sì, allora, come sorpresa mi piace nominare anche Jay Terrell, che degli Atlanta Falcons, che era un giocatore, era stato secondo me per cui i Falcons erano stati secondo me un po' troppo criticati la notte del draft. Io mi ricordo anche con Oleg se ne parlò, che era sotto gli occhi di tutti la sua prova in finale contro LSU, che era stato un po' maltrattato da Jamar Chase, un nome che risentiremo credo spesso in questi canali, e quindi diciamo tutti avevano negli occhi quella partita, invece il potenziale c'era, non ha fatto una stagione splendida, magari appunto Oleg ce lo confermerà, però io credo che il potenziale sia lì da vedere e che dimostrerà di essere un valido giocatore e più che altro una valida prima scelta. Per quanto riguarda invece la delusione, non è tanto sul giocatore ma sulla squadra che l'ha utilizzato, mi ripeto un po', ovvero Isaiah Simmons, che appunto secondo me, ma non secondo me, nel senso secondo chi lo conosceva meglio al college, tra gli analisti e tutti, hanno tutti ritenuto che l'utilizzo che ne ha fatto i Cardinals sia stato un utilizzo un po' troppo conservativo per le potenzialità di questo giocatore, che sicuramente poteva dare di più, come abbiamo detto prima, non magari nel ruolo di linebacker da subito, ma sicuramente in un altro ruolo difensivo da prima di quanto poi dopo ha in realtà iniziato a giocare.
Benissimo, direi che abbiamo fatto la nostra ampia carrellata sui rookie difensivi del 2020. Adesso ci prenderemo un paio di settimane di pausa, ci godremo il Super Bowl e poi ci dedicheremo totalmente alla strada verso il draft 2021, su cui c'è, come ogni anno, tantissimo, tantissimo da dire. Sarà soprattutto un anno dei quarterback, ma non vi vogliamo rivelare niente. Dovete ascoltarci tra un paio di settimane per sapere tutti i segreti della classe 2021. Io ringrazio i miei ospiti, grazie mille Oleg.
Ciao, ciao, un saluto a tutti e per gli amanti, quelli che aspettano già il draft 2021, attenzione questa settimana al Senior Bowl, che sarà molto interessante, siccome non ci sarà la Combine, dunque quest'anno il Senior Bowl sarà vitale secondo me.
Bravo Oleg, hai fatto bene a ricordare questo importante appuntamento nel processo che ci avvicina al draft, seguitelo perché è un modo per valutare i giovani prospetti. Un saluto e un ringraziamento anche a Guido.
Ciao a tutti e grazie agli ascoltatori.
Fabio,
grazie, è stato un piacere tornare tra voi, ovviamente ci sarò anche nelle prossime puntate, vi ricordo di seguire il Senior Bowl anche perché c'è il nostro idolo Felipe Franks che giocherà nel Senior Bowl, quindi sempre una bella occasione per vederlo.
E grazie mille anche ad Emiliano.
Grazie a te Gabri e ci sentiamo alla prossima.
Buon Super Bowl e ci vediamo tra due settimane con la strada verso il draft 2021. Ciao.